per quella.
Per capire. Buongiorno a tutti. Siamo qui insieme per questo interessante mini corso sul profeta Giona in tre incontri, che in qualche misura ha una tematica fine alla lettera ai Romani che abbiamo finito di meditare insieme, perché questo profeta è un profeta arrabbiato, perché Dio ci salva per la sua misericordia, per la sua grazia e non per le vostre opere. È un profeta arrabbiato perché non accetta l'infinita misericordia di Dio che va al di là del nostro senso di giustizia. È un profeta arrabbiato perché vorrebbe la punizione dei peccatori e non accetta invece che il Signore ami tutti e voglia conglobare tutti nel suo amore, ma è anche un profeta in fondo pauroso, e questo è il sottotitolo che ha voluto dare Enrico De Leon, che terrà questo mini corso, perché ha quasi paura di un Dio così grande, di un Dio così tenero, di un Dio così affettuoso. Ed è un po' la nostra posizione molto spesso nella vita, che abbiamo paura di convertirci ad un Dio così bello. Siamo talmente stupiti che Dio sia così grande e così bello che ne abbiamo paura e preferiamo rifugiarci nelle nostre classiche immagini di Dio paganeggianti, di un Dio giudice, di un Dio giusto, di un Dio severo. Ci spiegherà tutto questo da par suo il professore Enrico De Leon, che ci accompagnerà in questi tre incontri di riflessione.
Il canovaccio che seguo sono degli articoli appunto sul profeta Giona che ho scritto per Nichelino Comunità, che è un giornale dei cristiani di Nichelino, fondato da Don Paolo Gariglio, che è l'arcivescovo, il cardinale di Nichelino, ecco, se fosse diocesi, ma insomma è il grande vecchio dell'ombelico del mondo nichelino, ecco, per cui leggendo questi articoli abbiate pazienza, perché sono articoli di giornale, ecco, per cui poi metterò anche delle altre cose, però insomma è molto discorsivo come approccio, proprio perché è quello che ho scritto per Nichelino Comunità. Parlavamo allora di...
Tra l'altro, se non sbaglio, fa 40.000 copie,
sì.
Quindi se tenete conto che La Voce del Popolo credo ne faccia 5.000, La Voce del Popolo, Nichelino Comunità fa 40.000 copie.
Ecco, peccato che la consegna è molto labile.
Aveva consegna via posta.
Molto labile, però va bene. Allora, Giona... è un libricino proprio piccolo, perché sono 4 capitoli in tutto e il totale fa 48 versetti, quindi è più corto in 4 capitoli di un capitolo dei Vangeli, che superano spesso e volentieri quota 40. Però anche se piccolo è un vero e proprio capolavoro di teologia, ironia, pieno di sferzante critica contro la mentalità sociale del suo tempo. Il libro di Giona, Giona in ebraico, Iona, significa colomba, quindi anche un nome estremamente bello perché ricorda la colomba del Genesi e tutte le figure che noi diamo alla colomba, dal simbolo della pace allo Spirito Santo. Quindi è anche un nome che in se stesso trova la profezia, perché la profezia viene dallo Spirito. Lo Spirito a forma di colomba che si posa, e Giona è la colomba, quindi dovrebbe essere la quintessenza della profezia, la quintessenza dello Spirito Santo. Questo libro è una parabola satirica, vi dicevo, che come la storia di Ruth viene ambientata nel passato per far riflettere sul presente. Nelle nostre Bibbie il libretto di Giona lo trovate tra i profeti, i cosiddetti 12 profeti minori. anche se in realtà la sua collocazione andrebbe posta tra i libri sapienziali, in quanto, pur essendo un libro profetico, di profezie ce n'è una sola, su 4 capitoli, 3 versetti di profezia, a differenza di Isaia, Geremia e gli altri, dove ogni capitolo contiene oracoli. Qui di oracoli ne troviamo ben pochi, no? Troviamo un racconto in 3 scene di stile didattico, sapienziale, no? È una lunga parabola come quelle che racconterà Gesù per far capire a chi legge qualcosa sul mistero di Dio. I nostri fratelli maggiori ebrei leggono questo libro liturgicamente nel periodo di Kippur, il giorno in cui si chiede a Dio il perdono dei peccati, il giorno in cui si riconosce nella loro vita la fatica che lo stesso profeta Giona sperimenta davanti alla misericordia di Dio, al cammino di conversione e al perdono. Voi sapete che il giorno di Kippur per gli ebrei è proprio il giorno di astinenza, di preghiera e di richiesta di perdono a Dio per tutte le colpe compiute durante l'anno, e il perdono per queste colpe. Ed è un po' la riflessione su Giona che porterà poi il popolo ebraico a scegliere questo libro come il libro da meditare, da pregare, da introiettare per il periodo di Kippur. Detto questo, iniziamo almeno il primo versetto. Vedete, fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Giona, chi è costui? È un personaggio storico, realmente esistito, che vive intorno al 760 avanti Cristo in Samaria, quindi nel regno del nord, e anche samaritano, no? Durante il regno di Geroboamo II. È ricordato nel secondo libro dei Re per aver profetizzato al sovrano una vittoria militare. Dopo di questo, di lui non si sa più nulla, sparisce. 2-3 versetti e ciao Giona. Quindi diventa il personaggio più adatto per questo racconto, ambientato quindi nel periodo di Giona, 760, ma in qualche modo offre riflessione per il periodo storico in cui viene scritto, 3-4 secoli dopo. Cosa dice il secondo libro dei Re a proposito di questo buon Giona? Siamo al capitolo 14, dai versetti 23 al 27. Dice che nell'anno quindicesimo di Amasia, figlio di Joas, re di Giuda, Geroboamo, anche lui figlio di Joas, ma re di Israele, divenne re a Samaria. Egli regnò 41 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore. Quindi già abbiamo la descrizione di questo re come un grande, e questo ci può servire anche da riflessione sul momento politico attuale. Allora, cosa fa questo Geroboamo? Non si allontanò da nessuno dei peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere a Israele. Però egli recuperò a Israele il territorio all'ingresso di Kamat, fino al mare dell'Araba, secondo la parola del Signore, Dio di Israele, pronunciata per mezzo del suo servo. Eccolo, il profeta Giona, figlio di Amittai, di Gat Chefer. Infatti il Signore aveva visto la miseria molto amara di Israele. Non c'era più né schiavo né libero, e Israele non aveva chi l'aiutasse. Il Signore, che aveva deciso di non cancellare il nome di Israele sotto il cielo, li liberò per mezzo di Geroboamo, figlio di Joas. E questo è quanto ci dice il secondo libro di Re su il nostro Giona, figlio di Amittai. Ora, in ebraico Amittai vuol dire veritiero, verace. Si può anche tradurre Giona, figlio della verità, figlio del veritiero, che per uno che di mestiere fa il profeta è il massimo. Essere il figlio della verità, caspita, sono un gran profeta proprio, no? Omen nomen. Ma qui troviamo il primo risvolto ironico del nostro libro, perché come vedremo in realtà Giona, altro che verità, non ne azzecca una. La sua non sarà parola di verità, ma le sue profezie non si avverano. Da uno che è conosciuto come figlio di veritiero ci si aspetterebbe ben altro. Anche il luogo dove si dice nel libro di Re che è nato, Gat Kefer, cioè il torchio di Kefer, è semi sconosciuto. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è citato solo due volte. Qui nel libro dei Re e in Giosuè 19:13, dove si nominano i villaggi che appartengono alla tribù di Zabulon, che è il territorio più piccolo tra quelli delle tribù. È un territorio piccolissimo che non ha sbocchi sul mare, non ha nessun fiumiciattolo che ci passa, è brullo, è tutto pianura e non è servito da grandi strade, perché di lì non ci passa nessuno. Un po' più sotto il territorio di Zabulon c'è Megiddo, quella pianura dell'Apocalisse, la pianura dove si dovrebbe avere la fine di tutti i tempi. Quindi è un profeta, diciamo sfigato, che è nato in un territorio terrificante dove non c'è assolutamente niente. Se andate poi a cercarlo nelle cartine delle vostre Bibbie lo vedete, il territorio di Zabulon è il più piccolo, incassato in mezzo praticamente a tutti gli altri territori delle tribù, no? Da una parte c'è il lago di Galilea, ma che non fa parte del suo territorio. Un po' più su c'è il monte Tabor, ma non fa parte del territorio. Un po' più, diciamo, a sinistra c'è il monte Carmelo, che non fa parte del suo territorio. Quindi i luoghi più importanti della storia di Israele, Zabulon proprio, non se li vede neanche con il binocolo. Avete però sentito due cose nel secondo libro dei Re. Si dice che nel periodo in cui vive Giona non c'era né schiavo né libero in Israele, che ritroviamo già poi nelle lettere di San Paolo, no? Non c'è più né schiavo né libero, eccetera, no? Ed era un'espressione che indicava che tutto il popolo di Israele contava assolutamente niente, perché non possedevano schiavi, segno di potere e potenza, ma non erano neanche liberi. Quindi era un popolo assoggettato dove tutti erano servi di qualcun altro, no? Ma proprio perché erano in quel periodo brutto, Dio decide di non cancellare Israele. Questo è importante, perché la missione di Giona è quella di cancellare la città di Ninive, è quello di cancellare i niniviti. Quindi già Giona avrebbe dovuto avere in mente, essendo stato lui testimone della misericordia di Dio nei confronti di Israele, che decide di non cancellare il suo popolo, avrebbe dovuto capire che la sua missione non era quella di cancellare la città di Ninive, ma di portare un messaggio di misericordia alla città di Ninive. È importante questo: Dio decise di non cancellare Israele, perché ci fa capire come lo scrittore del libro di Giona in qualche modo usasse l'ironia nei confronti del suo tempo, della politica, della società del suo tempo, per fare un parallelismo. Come Dio ha avuto misericordia di Israele ai tempi di Giona, così ora Giona deve portare un messaggio di misericordia ai Niniviti. E quindi spiegare che Dio non ha bisogno di cancellare i Niniviti nella maniera più assoluta. Cosa dice Dio a Giona? Siamo al versetto 2. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Attualmente le rovine di Ninive si trovano vicino a Mosul, nel nord dell'Iraq. Sono posti che purtroppo siamo chiamati a conoscere, no? Siamo vicino alla Siria, regione in cui si sta finendo di combattere contro l'ISIS, dove c'è la guerra civile tra Siria e la guerra tra Iraq, Iran e Siria, no? Quindi, anche se ambientato al tempo di Geroboamo, il nostro libretto molto probabilmente viene scritto molti secoli dopo, al tempo di Esdra e Neemia, nel post esilio babilonese. I commentatori dicono intorno al 400 avanti Cristo, chi più, chi meno. Probabilmente siamo intorno a quella data. Cosa succedeva in Israele in quel periodo? Nel 538 il re persiano Ciro concede agli ebrei schiavi a Babilonia il permesso di tornare in patria, di ricostruire sia la loro nazione in autonomia, anche se sotto il governo dell'Europa, della Persia, no? Quindi in autonomia fatevi un governo, ma lo dobbiamo controllare noi. Vedete, i tempi non cambiano assolutamente, no? Quindi ricostruiscono anche il tempio, la tradizione religiosa e culturale. Gli ebrei tornano in patria, ma scoprono che sul loro territorio i babilonesi avevano insediato altri popoli. Avete presente gli spostamenti che facevano? In Israele vivono Moabiti, Ammoniti, Cananei, Fenici e altre popolazioni spostate. Un po' come faceva Stalin, no? Vi ricordate? Prendeva tutta la popolazione della Crimea e la spostava in Siberia e viceversa. In maniera che, lontani dalle proprie radici, lontani dalla loro cultura, dai luoghi che conoscono, questi popoli non si ribellano. Questi popoli hanno più tempo da dedicare ad ambientarsi nel nuovo ambiente che richiedere la propria autonomia. Gli ebrei che non erano stati deportati ormai si erano mischiati con le popolazioni straniere. Era un paese multiculturale. Per farla breve, gli ebrei si dividono in due partiti. La minoranza, come oggi, i tolleranti, non vedono nulla di male in questo miscuglio di razze, purché Israele resti fedele alla sua fede, aperta a tutti i popoli che ricercano Dio con cuore sincero. Invece la maggioranza, i puristi, come Esdra e Neemia, responsabili politici di Gerusalemme, temono che Israele, in mezzo ai pagani, perda la sua identità, la sua qualifica di popolo eletto. Lo slogan di Esdra e Neemia era prima gli ebrei, giustamente, no? Poi aiutiamo i Moabiti e i Cananei a casa loro, che direi che è vero, no? Oh, questo partito di Esdra e Neemia combatte innanzitutto il matrimonio dei giudei con donne straniere. Per Neemia i segni erano chiari. I ragazzi nati da matrimoni misti non parlavano più ebraico, dice la scrittura. non conoscevano la Bibbia, non obbedivano alla Torah, spesso adoravano divinità straniere. Ecco che allora, intorno al 420 avanti Cristo, Esdra e Neemia, in nome della purezza della razza, ordinano l'espulsione da Israele delle donne straniere sposate con ebrei, dimenticando carità, misericordia, tolleranza e gli inviti dei profeti all'universalità della religione ebraica. In quel periodo viene scritto il libro di Ruth, no? La straniera che diventerà la nonna del grande re Davide, no? Viene ambientato nel periodo pre-davidico, quindi prima dell'anno 1000 all'incirca, ma scritto nel 400, per combattere la politica di Esdra e Neemia. Nello stesso periodo viene scritto il libro di Giona, anche lui per combattere questa cecità politica e culturale dei due grandi, Esdra e Neemia, a cui si deve la rifondazione di Israele, la ricostruzione del tempo, ma la cui mentalità è antica, è passata, è superata. Chi scrive questi libretti, Esther, Ruth, Giona, Tobia, in un periodo più vicino quasi al cristianesimo che alla Torah, in qualche modo vuole contestare la cultura, la vita, il modo di pensare di coloro che governano Israele in quei tempi. In questo contesto quindi nasce il libro di Giona, profetico, satirico, anti-Esra, anti-integralista, politicamente scorretto, voce di quella minoranza che contrastava il potere e la politica di quei tempi. Giona è l'Israele xenofobo, salviniano, che non ascolta i veri profeti, che è stato inghiottito dal pesce, l'esilio babilonese, e che è tornato in patria, Giona che viene risputato dal pesce sull'asciutto, ma non è capace di accoglienza, di vera profezia, che mal sopporta la misericordia di Dio verso lo straniero. Ninive è il mondo pagano, capace di convertirsi al vero Dio, è il nemico, il non ebreo, che prende sul serio il messaggio dei profeti, quelli veri. Giona è la profezia di Esdra, non vera, intollerante. I Nineviti sono la profezia di Osea, il non mio popolo che diventa popolo mio. Torniamo al testo. Cosa dice Dio a Giona? Alzati. In ebraico si dice cum, che vuole anche dire risvegliati. Quindi Dio scuote il torpore di Giona. Datti da fare. Nel Vangelo Gesù usa le stesse parole per richiamare in vita la figlia di Gairo che era morta. Vi ricordate? Talita cum. Ragazza, alzati, risvegliati, tirati su. Lo stesso è detto a San Paolo a Damasco. Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati. Cum. Entra in città. E lo stesso dice Dio a Giona, alzati e entra in città, va in ebraico lek a Ninive. Il verbo lek esprime un comando, non va e basta, ma io ti mando, io ti invio, è un essere inviati a nome di qualcuno. Quindi dopo che ti sei alzato, risorto a vita nuova, dopo che hai cambiato la tua mentalità e aderito al pensiero di Dio, allora puoi andare ad annunciare la sua parola. Va a Ninive, città grande, e in essa proclama. Contro che cosa? La malignità, la cattiveria, la corruzione, contro il male insito in questa città. Come Mosè è mandato dal faraone, così Giona deve andare dai cattivi di quel tempo, dai faraoni, dall'Egitto di quel tempo, a portare il giudizio di Dio contro il loro operato. Il verbo ebraico QRH, car, significa gridare contro, sgridare, ammonire. Quindi non è solo portare un annuncio, ma esprimere un giudizio di condanna. Dio non è lontano, indifferente alle ingiustizie del nostro mondo, alle sofferenze inflitte ai poveri, ai deboli, dai padroni della terra. Interviene come ha sempre fatto nella storia, ossia cercando delle persone che parlino, che intervengano per lui, che sappiano con la potenza della parola e con il loro esempio di vita convertire al bene coloro che seminano male. Ninive, il simbolo di ogni imperialismo, di oppressione, è destinataria di una parola dura di condanna, ma detta per la sua salvezza, perché Dio la ama, vuole la sua conversione nonostante la malvagità che la sta portando su una strada di morte. È il compito di ogni vero profeta indicare il male e condannarlo per conto di Dio, ma nello stesso tempo annunciare la conversione anche a rischio della vita. Io poi dico: ora, caro amico che stai leggendo, immagina che mentre sei lì, seduto sul tuo candido lettino, che preghi o rifletti, ti appare Dio e ti dice: svegliati, Carlo, va in Iraq dall'ISIS e di loro di pentirsi. Oppure, se preferisci, vai in Corea, ammonisci Kim. Oppure vai da Putin o da Trump e convertiti e convertili. Cioè, tu cosa faresti? O si fa finta di niente, o si dice: no, guardi, a quest'ora ho da fare, manda qualcun altro perché io ho paura. E lo stesso fa il nostro Giona, che a questo punto, versetto 3, si mise in cammino, cioè obbedisce, dice: alzati e va, ok, mi metto in cammino per fuggire verso Tarsis, lontano dal Signore. Quindi fa quello che faremmo noi: vai dall'ISIS a dirgli pentiti, non lo so chi di noi avrebbe il coraggio di farlo, no? Non si sa dove sia geograficamente la località di Tarsis. Si suppone verso la Spagna, cioè in direzione diametralmente opposta rispetto a Ninive. Dunque Giona, versetto 3, scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò. Giaffa, avete presente, no? È sulla costa del Mediterraneo, oggi geograficamente attaccata a Tel Aviv, dove è passato adesso il Giro d'Italia, avete presente, no? Quindi siamo sulla costa di Israele, a nord di Tel Aviv, ma ormai è un quartiere di Tel Aviv. Se voi andate al porto di Giaffa, trovate un'enorme balena, una statua di un balenottero messo lì. È molto bella, io ho la foto quando siamo andati, l'abbiamo fotografato tutti, perché ecco, qui è partito Giona e qui ci hanno messo il simbolo della balena. Tarsis lo troviamo diverse volte nella Bibbia. In Genesi 10:4 si riporta di un Tarsis, nipote di Noè tramite Yafet, che nella tavola delle nazioni è situato a nord, tra i popoli delle isole o popoli del mare, gli antenati dei Filistei e dei Fenici. Quindi in Genesi è a nord, quindi probabilmente verso le isole greche, la penisola greca. Il Salmo 72:10 dice: i re di Tarsis ti porteranno doni, quando si parla dell'intronizzazione del re di Israele. Interessante è Due Cronache 9:20-21, che dice: tutti i vasi per le bevande di re Salomone, quindi quei bei bicchieroni eccetera, erano d'oro, nessuno era d'argento, perché ai giorni di Salomone non valeva nulla. Difatti le navi del re andavano a Tarsis guidate dai marinai di Hiram o Curam, che è il re di Tiro, quindi è un fenicio ed era alleato e amico di Salomone. Quindi le navi dei fenici andavano a Tarsis. Ogni 3 anni le navi di Tarsis arrivavano portando oro, zanne d'elefante, quindi Spagna le zanne d'elefante, scimmie, scimmie, pavoni e argento. Quindi per andare a Tarsis ci vuole 1 anno e mezzo circa, partendo da Tiro. Quindi ogni 3 anni arrivavano, 1 anno e mezzo per andare, 1 anno e mezzo per tornare, fargli fare una pausa lì, ma ci vuole più di 1 anno per arrivare a Tarsis. Con i mezzi di allora si immagina che non era proprio a 2 passi. Quindi alcuni dicono intorno a Gibilterra potrebbe essere, diciamo tra Marocco e Spagna. Questo spiegherebbe le scimmie di Gibilterra, no? Gli elefanti che probabilmente giravano anche di lì, l'oro che probabilmente estraevano dalle montagne spagnole oppure da quelle del Marocco. Dicevo all'inizio che il libretto di Giona è anche un testo satirico umoristico. C'è subito in questi primi versetti un contrasto verbale. Giona è invitato ad alzarsi, cioè salire, andare verso l'alto, come le azioni dei Niniviti che sono salite, si sono alzate verso Dio. Invece Giona che fa? Versetto 3, scese a Giaffa, trova una barca, scende dentro di essa e più avanti, versetto 5, a causa della tempesta, scese nel luogo più basso della nave. Poi, quando lo buttano in acqua, scende fino in fondo al mare. Chiamato ad alzarsi, lui scende, 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 si abbassa sempre di più. Salire o scendere? Giona il pauroso, il fifone, chiamato verso l'alto, preferisce precipitarsi sempre più in basso. C'è un racconto rabbinico, il Midrash Konen, che commentando la creazione parla anche di Giona, no? Allora, Dio crea le acque superiori maschili e le acque inferiori femminili. Siamo al momento della creazione, Dio crea le acque sopra il cielo e le acque sotto il cielo. Quelle sopra il cielo sono maschili, quelle di sotto sono femminili. E le creò strette in un abbraccio appassionato. Che una di voi si innalzi, ordinò, e che l'altra precipiti. Ma esse si levarono insieme. Perciò Dio chiese: perché vi siete levate insieme? Noi siamo inseparabili, risposero una sola voce. Lasciaci al nostro amore. E allora Dio si commuove e dice: vabbè, d'accordo, vi lascio insieme. Allora le perdonò a 2 condizioni. Che durante l'esodo permettessero ai figli di Israele di passare sul suolo asciutto e che impedissero a Giona di fuggire con una nave verso Tarsis. Quindi Giona nei Midrash e nei racconti è nominato qui con questo racconto d'amore tra la creazione di Dio, perché è anche bello, no? Dio crea con amore, ciò che lui ha creato vuole amarsi e non vuole distaccarsi. No, ma tu devi stare sotto. No, no, noi vogliamo stare insieme. Vabbè, state insieme, però mi fate 2 favori, se no non se ne parla assolutamente nemmeno. Allora Giona si volta indietro e qui abbiamo un parallelo tra Adamo e Giona. No, anche Adamo si volta indietro abbandonando il giardino dell'Eden ed è cacciato. Giona, anche lui si volta indietro dalla parola di Dio per andare altro che verso la terra, ma verso il mare. No? Dio chiede ad Adamo: dove sei? E Adamo risponde: mi sono nascosto. E lo stesso fa Giona. Giona, dove sei? Mi sono nascosto. E lì, chiuso dentro la nave sul suo lettuccio, e fa finta di non esistere, fa finta di non esserci, si nasconde. Quindi abbiamo un allontanarsi dall'Eden per il buon Adamo, ma anche un allontanarsi dalla parola, un nascondersi dalla parola per il nostro Giona. Ed ecco allora il primo grande insegnamento di questo piccolo libro: di fronte al male, alle ingiustizie, ai soprusi, tu cosa fai? Fuggi come Giona, stai zitto, volti le spalle, pensi che se ne debba occupare qualcun altro? E concludevo l'articolo: Giona siamo noi, tutte le volte che vigliaccamente ci giriamo da un'altra parte, quando non vogliamo essere coinvolti per migliorare il nostro mondo, anche quello piccolo piccolo che gravita intorno a noi. Dio dice a ognuno di noi: alzati, lotta per cambiare la Ninive in cui vivi. E questo è il primo insegnamento che troviamo. Abbiamo ancora un po' di tempo? Oh, allora passiamo al secondo articolo. No? Sono pochi versi. Ma poi dopo andremo molto più veloci, perché le cose più importanti le stiamo già dicendo adesso. Allora, come prosegue? No? Lontano dal Signore. Versetto 4: ma il Signore, il testo dice Yahweh, scagliò un vento potente sul mare. Vi do la traduzione letterale: scagliò, qui dice scatenò sul mare un forte vento, ma scagliò un vento potente sul mare e ci fu una tempesta così grande sul mare che la nave stava per sfasciarsi. Dio comincia ad agire e lo fa attraverso il vento, in ebraico ruach, che significa anche alito, significa anche spirito. La colomba, l'uomo dello spirito, che viene in qualche modo fermato dallo spirito. Come al principio della creazione, quando lo spirito, la ruah di Dio, aleggiava sulle acque, come Gesù sulla croce che emise la ruah, emise lo spirito. Quando la ruah di Dio interviene, sta per nascere qualcosa di nuovo. Dio comunica qualcosa di sé e il creato lo recepisce e agisce, così come gli uomini che sanno vedere i segni dei tempi. Qui il vero profeta al momento è il mare, perché è il mare che ha captato lo spirito di Dio, ha captato la profezia che sta per avverarsi. Il testo ebraico dice che Yahweh tul ruah, cioè scagliò, gettò lo spirito, il vento. Quindi si può anche tradurre: Yahweh emise il suo alito, soffiò il suo spirito verso il mare, che sono le stesse parole che trovate in Esodo 14:21, durante la fuga, quando arrivano davanti al Mar Rosso e tutti si fermano e dicono: beh, mo che famo? Abbiamo il mare davanti. Yahweh durante la notte emise sul mare un forte ruah, rendendolo asciutto. Quindi qui il nostro scrittore sta usando le stesse parole dell'Esodo, come per dire sta per avvenire qualcosa di grande come al tempo dell'Esodo. Lo stesso spirito che Dio emise per aprire le acque ora lo sta emettendo non per aprirle, ma per far succedere tutto sto pandemonio. La tempesta sul Mar Rosso porta alla liberazione di Israele. Ora la stessa tempesta ci preannuncia che ancora una volta è lo Spirito di Dio a prendere l'iniziativa. I marinai, continua il racconto, versetto 5, ebbero paura e implorarono ciascuno il proprio Dio e gettarono al mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. I marinai sono pagani, siamo noi i lontani, i non ebrei, che di fronte al pericolo si dimostrano timorati di Dio, iniziano a pregare, ma anche ad agire. Eliminano ciò che è superfluo, no? Gettano in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirlo. E qui sul buttare via il superfluo ci sarebbe, dico, scrivo, tanto da dire, sia su quanto preghiamo, i marinai si mettono a pregare, sia su quanto superfluo teniamo. Qui ho messo dei punti esclamativi e basta, il lettore dell'articolo spero abbia fatto un momento di pausa per pensare. Ma intanto il nostro eroe che sta a fa? Giona, vedete siamo sempre al versetto 5, intanto mentre gli altri si danno da fare, a buttare, a pregare eccetera, Giona sceso nel luogo più in basso della nave si era coricato e dormiva profondamente, no? Nella versione greca della Bibbia è scritto si era coricato e russava sonoramente, quindi viene indicato proprio uno che mentre gli altri sono lì, immaginate la scena, gli altri che corrono, gridano, urlano, lui è lì che russa tranquillo come se nulla fosse, come se niente lo toccasse. Quindi si è nascosto, è da solo, nel suo angoletto e si rifiuta di affrontare la realtà. Continua nel suo atteggiamento di egoismo. Di fronte al male, alle ingiustizie e ora di fronte al pericolo, si volta dall'altra parte, si rende indifferente. Il comandante della nave, versetto 6, lo va a svegliare. Vedete, gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che cosa fai così addormentato? Dice, già stupito, cioè, come fai a dormire questo casino qua? Insomma, comunque, vabbè, che fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Torna quanto scritto sul secondo libro dei re, Dio si dette pensiero di Israele e non lo eliminò, no? Il comandante gli dice alzati, vedete, torna di nuovo cum, torna l'ordine che Dio ha dato a Giona. Il comandante, un pagano, che gli impone alzati, parola di Dio, invoca il tuo Dio. Ironia del testo, capite, no? Un pagano che richiama un israelita lo invita a pregare usando le stesse parole che Dio ha rivolto a Giona. E qui il nostro eroe pauroso non può più tirarsi indietro, sa che ciò che sta succedendo è colpa sua. Ma lo sanno tutti, no? I marinai che più avanti gli domanderanno: che cosa hai fatto? Infatti erano venuti a sapere che fuggiva dal Signore. Vediamo, leggiamo i versetti 7 e 10. Poi mi fermo.
Quindi dissero fra di loro: venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose: sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: che cosa hai fatto? Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato.
Ok, quindi oltre che pauroso, eppure un chiacchierone, cioè non è l'immagine del profeta intelligente che porta la parola, quello che abbiamo noi in testa di profeta. Questo se la fa addosso, si nasconde e in più racconta a tutti: sapete cosa fa? Per cui è veramente una barzelletta di profeta, capite? La presa in giro nei confronti di Esdra e Neemia. No? Barzellette anche loro di una cultura, di una mentalità, no? È molto acido chi scrive questo testo, no? È corrosivo nei confronti della cultura del suo tempo, no? È un gramellini, se vogliamo, è un pasquino, no? dell'epoca papale, no? Allora fate attenzione a quante volte compare il verbo tul, scagliare, gettare. Dio scaglia il vento, i marinai scagliano via il superfluo, ora gettano, scagliano le sorti e tra un po' scaglieranno, getteranno il buon Giona in fondo al mare. Avete visto il versetto 7? Tirano a sorte. È uno dei modi dell'antichità per conoscere la volontà di Dio. No, ancora adesso quanta gente guarda i tarocchi, quanta gente tira su una carta, no? È un tirare a sorte, un modo per cercare di comprendere qual è la volontà di Dio. Noi occidentali guardavamo il volo degli uccelli, guardavamo quali uccelli volavano in base a quello, oppure aprivamo la pancia a qualche povera bestia che pensava tutto meno che di diventare strumento di oracolo, e a seconda di com'era il fegato o le interiori si diceva va bene, va male, eccetera. Quindi ogni popolo, ogni cultura ha la propria superstizione, ha il proprio modo di comprendere il futuro. Questi tirano a sorte. Il tirare a sorte lo troviamo abbastanza spesso nella Bibbia, non è una cosa stravagante che fanno sti marinai. Per esempio in Giosuè 18:10 Giosuè tira a sorte per distribuire la terra alle tribù. Chi è che va lì? Aspetta, tiriamo, vai tu. Zabulon, il più sfigato di tutti, si è beccato quel pezzo di terra che non serve assolutamente a niente. In Deuteronomio 33, quindi nella Torah, si parla delle pietre Urim e Tummim usate per capire la sorte. Cosa siano? Nessuno è mai riuscito a spiegarlo. La maggior parte dei commentatori pensano che siano due pietre, o una bianca, una nera, una rossa, no? Di colori diversi, che venivano tirate a secondo di come si mettevano per terra, dove forse c'erano dei segni o delle cose, stabilivano quale poteva essere la parola di Dio, no? Oppure erano delle dei bastoncini bianco o neri, come si usa in India o in Cina, per capire quale può essere il futuro, che cosa va bene, che cosa va male. Nel secondo libro delle Cronache 23 si gettano le sorti tra i Leviti per distribuire gli incarichi nel Tempio. Tutti volevano l'incarico più importante, tirano a sorte e dicono allora, voi qua, voi, e distribuiscono il lavoro. Vi ricordate tutti Atti 1:26, si sceglie Mattia come dodicesimo apostolo per sostituire Giuda tirando a sorte. Quindi non è una cosa poi tanto tanto strana. Anche nel libro di Ester si dirà che il destino di Israele è scelto tirando a sorte. Quale popolo deve pagare per tutto il male che sta avvenendo nella nostra nazione? Tirano a sorte, esce Israele e allora il re emana il decreto che tutti gli ebrei che risiedono in Babilonia devono essere fatti fuori nel giro di 2-3 giorni, no? Quindi tirando a sorte.
Anche le vesti di Gesù, vero?
Stavo per dirlo, le vesti di Gesù chiaramente vengono tirate a sorte, come era tirato a sorte il capro espiatorio della festa di Kippur, no? Si dice che vengono portati due capri, due agnelli, due abbacchi, no? Il sommo sacerdote li prende tutti e due, li benedice tutti e due e poi tira a sorte. Uno, il capro espiatorio, riceverà sul suo capo tutti i peccati commessi da Israele e abbandonato nel deserto per essere mangiato, che chiaramente dagli animali selvaggi, e quindi espiare i peccati di Israele con la sua morte nel deserto, luogo degli spiriti malvagi, luogo del male. Quindi, no, si rimanda al male ciò che è stato fatto di male durante l'anno in Israele. L'altro capro espiatorio, cioè l'altro capretto che resta lì in vita, è già pronto con le zampine a fare, che verrà preso, sacrificato sull'altare, col suo sangue verranno aspersi tutti coloro che si trovano a pregare nel tempio, e quindi comunque vada, finale della storia, comunque vada, se tu sia il capro espiatorio oppure l'altro, la fine è sempre quella, insomma. Quindi ecco il povero. Però attenzione, cosa ci sta dicendo adesso il versetto 7? Chi è che deve interpretare i segni di Dio, i segni della sorte? Deve essere il profeta. Il compito del profeta è quello di interpretare, di capire. Non c'è bisogno di tirare a sorte se c'è un profeta. Oppure tocca al profeta interpretare i segni della sorte, no? Un vero profeta, pensate al mandorlo fiorito di Geremia, che vede quel mandorlo e intuisce, capisce che quel segno della sorte indica che sta fiorendo, sta per avvenire qualche cosa. Oppure il profeta Amos che si imbatte in uno che porta una cesta di fichi marci, no? È un segno della sorte che fa capire ad Amos che stanno arrivando tempi da fichi marci per Israele, da lì a poco verranno conquistati, no? Oppure il buco nel muro di Ezechiele. Ezechiele vede sto buco nel muro e invece di dire, sa ragazzi, per due mattoni, no? Ne fa una profezia su Israele che dovrà scappare come topi, infilandosi anche nei buchi del muro per sopravvivere all'avanzata, no? Del nemico che butterà giù le mura di Gerusalemme, no? E quindi quel buco nel muro fa capire a Ezechiele che Gerusalemme sarà piena di buchi, perché di mura non ce ne saranno più, che saranno abbattuti. Oppure pensate, tanto per restare nel Nuovo un po' Testamento, no? L'uomo che porta una cesta, dice: andate a prepararmi la cena. Dove? Voi andate, troverete un uomo che porta una cesta o una brocca e seguitelo, no? I segni, no? Tocca al profeta, all'uomo di Dio, vedere da un segno quello che succederà. Ma Giona è un profeta da operetta, per cui interpretare il disegno di Dio, versetto 7b, sono i pagani, sono i marinai, sono loro che leggono il segno di Dio. Giona lì sotto che sta ronfando, tranquillo, senza che nessuno lo disturbi. Versetto 8, avete visto, Giona è interrogato dai pagani che lo hanno beccato e ora non può più nascondersi, è costretto a rivelare chi è e fa una bella professione di fede. Avete visto il versetto 9, sono ebreo e venero il Signore. Il verbo yara in ebraico significa sia venerare, ma significa anche temere, no? Quindi anche noi quando parliamo di timor di Dio, no? Temere Dio, in realtà traduciamo un verbo doppio, che vuol dire venerare e temere. Quindi il timor di Dio è l'amore che ognuno di noi deve avere verso Dio. Non è aver paura come Giona, ma è amare Dio, il timor di Dio. Sono ebreo e venero, temo il Signore. E questo verbo è lo stesso che avevamo visto al versetto 5. I marinai impauriti invocarono ciascuno il proprio Dio. Insomma, tutti temono, tutti hanno paura. La Bibbia c'è e traduce venero il Signore, ma forse la vera risposta di Giona è: sono ebreo ma temo, ho paura di ciò che il Signore mi ha chiesto. E qui Giona finalmente è onesto e ammette ciò che a volte anche noi proviamo. Di fronte alle grandi richieste che la parola di Dio ci presenta, che la fedeltà al Vangelo ci mette davanti, non siamo un po' come Giona? Non cerchiamo di adattare la parola ai nostri gusti? Temiamo più che venerare? Chi venera? Dio del cielo che ha fatto il mare e l'asciutto. La Bibbia c'è e traduce terra, ma il termine è asciutto. Il Dio degli ebrei ha fatto il mare e quindi ha potere anche lì. Vedete, noi diciamo Dio che ha fatto il cielo e la terra. Giona dice Dio che ha fatto il cielo, il mare e la terra, perché è nel mare, no? La concezione antica del divino era che ogni terra avesse un popolo e un proprio Dio che era in qualche modo il protettore di questa terra. Lui dicendo sono ebreo dice sono lì, a Israele che abbiamo lasciato qualche tempo fa, no? Il mio Dio è lì. Sul mare c'erano le divinità del mare, che erano pagane, perché Israele non ha mai adorato nessun Dio del mare. E qui Giona dice, anche se il mio Dio è in Israele, è lui che ha fatto il mare, quindi è lui anche il Dio del mare, è lui che ha in qualche modo potere sulle acque. E allora, vedete, versetto 10, i marinai furono presi da grande timore, o sarebbe meglio tradurre furono presi da grande venerazione, sempre con questo gioco di parole del verbo, paura per la loro vita o riconoscimento della potenza del Dio di Israele. Quindi di fronte alla professione di fede di Giona, nel loro cuore di pagani si insinua il dubbio, si apre un primo spiraglio di fede. Attenzione, questo ci può consolare, perché Dio si può servire anche dei nostri fallimenti, della nostra tiepida testimonianza, per aprire delle brecce. Io mi fermerei qui per questa prima puntata di Giona. Abbiamo fatto pochi versetti, ma direi che insomma siamo arrivati al versetto 11 e lasciamo ancora Giona tranquillo una settimana a cantare finché la barca va, e poi la settimana prossima lo affoghiamo un po', così si impara, no?
Grazie.